Le parole di Laurentiis, ma anche la lotta al vertice, tanti argomenti con tanti ospiti. Partiamo subito con Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Marte Sport Live. Passaggio, tiro. Marte Sport Live. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ormai è battaglia, guerra tra Conte e Marotta, tra il Napoli e l'Inter, anche colpi di comunicati e comunicazioni. Ne ha parlato ampiamente Gianluca Gefoni, che salutiamo in Forza Napoli sempre, con Gigi Soriani in regia. Chi vi parla è Dario Sarnataro e c'è anche oggi, ne sono felicissimo come si nota dal tono della mia voce, Emanuela Castelli, buongiorno.
Che presentazione moscia, che presentazione brutta.
Emanuela Castelli, evviva, che bello, meno uno e non c'è. Poi fa altre cose. Vabbè, buongiorno, basta queste battute, perché insomma siamo in un giorno grigio, ma noi siamo felici. Una tua maglia, se potete vederla a proposito, canale 183 di Radio Marte, in televisione, ma anche radiomarte.it e l'applicazione. Oggi parliamo ovviamente anche un pochino della capacità comunicativa di Antonio Conte, perché l'argomento in sostanza l'avete trattato con Gianluca, ma possiamo farlo ancora insieme al 339-666-9990. Devo dire che quando Conte ha parlato, per il modo in cui ha parlato Emanuela, e anche perché è Antonio Conte evidentemente, l'attenzione si è alzata moltissimo. Se avesse parlato un altro allenatore del Napoli in passato, meno autorevole e con meno anche, diciamo, esperienze in altri club, secondo me subito sarebbe stato tacciato di vittimismo.
Ed è accaduto con Sarri.
Sarri, che non era il Sarri dopo Napoli, Chelsea e Juve. Conte è un personaggio di grande autorevolezza e quindi ha smosso molto le acque.
Lo avevamo detto tra l'altro ieri, sì. Ci si attendeva una posizione, una presa di posizione da parte di De Laurentiis, che è arrivata. Ne parliamo di questo e di tantissimo altro con la responsabile per i servizi sportivi del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Bentornata su Marte, Monica.
Ciao, buongiorno, grazie a voi. Grazie,
buongiorno Monica. Tu sei ovviamente anche esperta di comunicazione, anche comunicazione del club, ricordiamo, ha avuto esperienza proprio nel Napoli. Esatto. E Conte ha smosso le acque in maniera clamorosa, non solo diciamo dettando, o per meglio dire provocando la risposta di Marotta, che ricordiamo è il presidente dell'Inter in questo momento, ma anche la controreplica di De Laurentiis. Insomma, quando parla Conte non lo fa a caso e soprattutto è uno che viene molto considerato.
È uno che sposta.
È sposta, esatto. Ancora più brevemente si può dire.
E quindi no, è uno che sposta in tutti i sensi, è uno che ha una sua credibilità, una sua attendibilità, soprattutto una sua autorevolezza, per cui si sa che se lui parla non è che dice cose a caso. Peraltro, diciamo, si era soffermato su una situazione, secondo il mio punto di vista, assolutamente grave, e lo aveva fatto nonostante quel rigore, diciamo, errore assegnato non fosse stato poi messo a segno da Çalhanoğlu, quindi, come dire, le sue parole hanno acquisito, secondo me, ancora più forza per questo motivo. E Marotta gli ha risposto, il presidente De Laurentiis non è che ha replicato a Marotta sostenendo quello che poi aveva detto Conte domenica sera, e che probabilmente aveva detto tante altre volte sia il presidente ma anche altri allenatori, e però non erano stati così ascoltati, no? Non erano stati così diffusi, non erano state così diffuse queste comunicazioni.
Ricordo, scusa Monica, poi lascio parola a Manuela. Ricordo invece un comunicato del Napoli post Genoa Napoli con Sarri, che si lamentò giustamente della direzione arbitrale, addirittura a favore degli arbitri. Invece, un po' come prima della partita con l'Inter, anche dopo, De Laurentiis totalmente allineato con la posizione di Conte e viceversa.
No, ma assolutamente sì, ormai questo è un dato di fatto ed è un tandem questo che, come dire, può portare soltanto a risultati ancora migliori. Ma quello che volevo aggiungere, poi chiudo, è che comunque Rocchi riconosce evidentemente l'errore di Mariani, che è un arbitro comunque internazionale, esperto, e probabilmente per le prossime partite farà il campionato di Serie B. Quindi evidentemente, diciamo, Conte aveva ragione. Conte lo fa perché è sicuro di esprimere un sentire comune. non lo fa tanto, lo fa per il Napoli sicuramente, ma perché sente di avere dalla sua parte tanti allenatori di Serie A che la pensano allo stesso modo.
Invece Monica, questa sfida tra Napoli e Inter sta travalicando un po' anche i campi di calcio, il rettangolo verde, perché la posizione Conte De Laurentiis, l'abbiamo appena affrontata, è una linea comune adottata da entrambi ed è quella di rivedere il protocollo VAR, insomma di per ottenere un'univocità di intenti e di interpretazioni. Invece Marotta dall'altro lato e lo stesso Inzaghi si sono un po' dissociati da questo tipo di valutazione.
Ma più Inzaghi si è dissociato, nel senso che la sera stessa a caldo disse Conte parlava per conto proprio, in realtà Conte non parlava per conto proprio, parlava sicuramente perché era successa una cosa che avrebbe potuto compromettere l'esito di una partita importantissima del suo Napoli, ma perché già saturo evidentemente di tanti episodi che ha visto in questo campionato e che non riguardano soltanto il Napoli, ha scelto di mettere, diciamo, di dire la sua in maniera forse un po' troppo veemente, ma ci sta a caldo dopo una partita. Quindi si dissocia Inzaghi, che dice Conte sta parlando per conto suo, in qualche modo Marotta, che ovviamente ha un'abilità di comunicazione molto diversa da quella di Inzaghi, e dice Conte i suoi obiettivi, però se siamo qui per rivedere in maniera costruttiva una cosa che non funziona bene, facciamolo pure. Quindi il problema c'è evidentemente.
Eh sì. Monica, prima di salutarti, passaggio sull'aspetto appunto più tecnico della situazione. 6 gare in 2 punti, è chiaro che è un campionato molto equilibrato. Il Napoli può reggere se, ti faccio concludere da te, appunto.
Il Napoli può reggere se il Napoli può reggere basta. Secondo me il Napoli può reggere basta se il campionato va avanti, diciamo, in questa maniera, perché Napoli ha una squadra forte, attrezzata, non ha una rosa enorme perché non è una squadra che è stata costruita anche per le coppe europee, quindi se questo è il trend e così sarà, il Napoli regge come.
È vero. Speriamo sia così. Monica, grazie, un abbraccio forte.
Grazie
Monica.
Grazie a voi.
Grazie sempre. Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Quest'amico scrive giustamente, devo dire, ha ragione. Buongiorno Dario, oggi è il giorno della gentilezza. Sii gentile con la Castella almeno oggi, ma io sono sempre gentile.
Oggi, ma proprio
il
sempre.
Problema è il contrario, però questo è un altro discorso. Siamo
ma io non sono gentile di natura.
Appunto, vedi, realmente lei. Quindi... Vabbè, si scherza, il giorno della gentilezza, siate gentili effettivamente, sempre, non solo oggi.
Ma sai, proprio per gentilezza gli facciamo gli auguri a Diego La Grassa e a tutti.
Assolutamente
Diego,
sì,
ovviamente,
Diego La Grassa in particolare, ma i Diego che ci ascoltano, il grande Diego che ci guarda lassù, Diego Maradona Junior, tutti i Diego che ci ascoltano appunto.
Ma Sasà Dal Vomero ha coniato un nuovo termine che sta, diciamo, è la sintesi dei nostri cognomi. Buon pomeriggio ai Castellataro. Cioè, ti ho detto tutto. Molti stanno dicendo perché Conte non si è lamentato dopo la partita contro l'Empoli per quel famoso rigorino su Politano. Invece, secondo me, doveva lamentarsi ancor prima contro il Monza oppure contro il Como, dove ci hanno negato 2 macro rigori. Invece Conte non si è lamentato, però contro l'Inter è stata la goccia che ha fatto traboccare
il
vaso.
Esatto, è proprio così, ricordando anche l'intervento di Holmquist su Simeone in Napoli-Parma, dello scarsissimo arbitro Tremolada, che diede il rigore al Napoli perché c'era il contatto, il VAR lo richiamò, e lì sì che poi invece l'arbitro cambiò idea andando a guardare. E allora quando, questa è un po' la distorsione del protocollo VAR, qualcuno dirà ma quello ha preso anche il pallone, che c'entra? Lui in campo ha visto il contatto che c'è ed è anche più forte quello rispetto a quello di Anguissà e Dumfries, con l'unica differenza che Holmquist ha preso anche il pallone in quel caso, quindi lì il VAR non doveva in teoria intervenire da protocollo, invece intervenne. Insomma, queste sono un po' le distorsioni che hanno portato, secondo me, appunto alla somma che fa il totale, come diceva Totò.
Sì. E a proposito di retropensieri, per usare un termine utilizzato appunto da Conte più e più volte dopo la partita con l'Inter, Biagio dice il buon Corbo, che è intervenuto con Gianluca Gifuni, ha centrato in pieno il problema che attanaglia la classe arbitrale, la difesa del potere. Le norme più sono complesse, più margini di discrezionalità lasciano noi gestori, la discrezionalità è potere.
Quello sicuramente. In effetti sì. Questo amico ha scritto, penso, 250 volte lo stesso messaggio, caro Enzo, te lo leggiamo. Ma mettere al VAR futuri arbitri potrebbe essere una soluzione, tipo un esame prima di essere promosso arbitro. Dopo un tot di errori viene messo da parte. Che ne pensate? Così probabilmente avremo in futuro anche arbitri più preparati. No, non sono d'accordo, perché futuri arbitri già al VAR, dove bisogna essere avere l'occhio rapido a vedere anche tecnologicamente bravi a capire le varie posizioni. No, io penso che invece al VAR nel calcio in generale debbano esserci, possano esserci ex calciatori che sanno certe dinamiche di gioco molto di più di arbitri, che pure per carità sono in campo, ma probabilmente erano anche ex calciatori dilettantistici, però ex calciatori non responsabili, ma nello staff, secondo me servirebbero a tante cose, anche nella dirigenza, perché per esempio insieme a Gravina, uno che sa di calcio perché ci ha giocato, secondo me potrebbe rappresentare le problematiche dei calciatori in maniera più adeguata. Ci fermiamo, tra un po' parliamo molto della lotta al vertice con Riccardo Cucchi, con il direttore Lucchesi e poi tantissimi altri ospiti importanti.
E ovviamente i messaggi, perché ce ne stanno arrivando tantissimi. L'argomento Conte Marotta De Laurentiis sul VAR è molto molto sentito dai nostri radio teleascoltatori e telespettatori, perché ci potete seguire anche al 183. Qualche istante di pubblicità e vi leggiamo. Torniamo subito da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora di nuovo in diretta con Sarrataro Castelli, con Gigi Soriani regia, i vostri messaggi, tanti temi.
Castellataro,
dici tu?
Esatto. Allora ci scrivono in tantissimi al 339-666-9990. Daniele dice: per me il problema sono gli uomini che rappresentano la classe arbitrale. Fin quando ci saranno loro, avremo a che fare sempre con la malafede, non ci sarà mai tecnologia o VAR che risolvano problemi. E questo dovrebbe saperlo bene anche Antonio Conte, che in passato, grazie a questi uomini, ha potuto vincere campionati e partite come la finale di Pechino. Un messaggio abbastanza
tocca piano, diciamo.
Esatto. Senza alcun retropensiero, mi chiedo come affronterà la prossima partita che arbitrerà il Napoli l'arbitro Mariani, visto che ha rispettato il protocollo VAR ma è stato comunque retrocesso in Serie B. Non mi sfiora il sospetto, ma è pur sempre un uomo con i suoi difetti e le sue debolezze, e se dobbiamo aspettarci il fatto che in quanto uomo possa sbagliare, può avere anche dei rancori. Cosa ne pensate? Così Antonio, vedi quante domande poi nascono su questa vicenda che continua a tenere banco.
Al centro di tutto dovrebbe esserci il calcio, il pallone,
esatto.
La credibilità delle partite e la regolarità delle stesse. Se lo strumento VAR, ripeto ancora una volta, viene utilizzato in questo senso, va bene. Se invece viene utilizzato con un protocollo che l'IFAB, per carità, lo ha stabilito, non la Federcalcio o l'AIA, è chiaro che poi dopo sembra quasi si debba difendere il ruolo dell'arbitro, tutelare la discrezionalità dell'arbitro. Non so cosa ne pensa la voce storica della RAI per le partite, non solo, Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buongiorno.
Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ciao a tutti, un saluto ai radioascoltatori.
Hai scritto tanti libri anche sul calcio romantico, che piaceva a noi e che tu ci hai raccontato in modo mirabile. Forse si mettesse più, come ripeto, non so se hai ascoltato cosa dicevo, al centro delle questioni il pallone, la partita e non poteri o presunti tali, sarebbe tutto più semplice.
Ma io ho fatto una scelta molto precisa sui social. Chi ha piacere di seguirmi e che ha voglia di seguirmi lo fa perfettamente. Io non parlo di episodi né di arbitri, non lo faccio ormai da anni, perché ritengo che sia veramente sbagliato che alla fine della partita, qualunque partita, si continui a parlare o si parli soltanto ed esclusivamente di un episodio o due, si dimentichi completamente la partita. È un modo del calcio che a me non è mai piaciuto e continuo a confermare che è sbagliato. Dobbiamo ritornare a goderci il calcio. Poi capisco che naturalmente in ogni partita, qualunque tifoseria, qualunque squadra, può essere critica nei confronti di scelte che sono evidentemente giudicabili, giudicate non coerenti. Lo capisco, è comprensibile, però così, attenzione, dimentichiamo veramente che l'oggetto della nostra passione è il calcio.
La
nostra passione sono le squadre. Non possiamo fermarci a parlare solo di arbitri, non si parla più di nient'altro.
Un altro calcio, scusami Emanuele, è ancora possibile, ricordo sempre il libro da leggere di Riccardo Cucchi, ma anche i tanti riferimenti anche a questioni molto più importanti del calcio, che fai sul profilo X Cucchi Riccardo, mi pare, sì, Cucchi Riccardo, chioccio di Cucchi Riccardo.
E invece volevo chiederle, però secondo lei c'è un problema a protocollo, perché la discrezionalità viene effettivamente applicata in maniera non poi univoca, non negli stessi, di fronte diciamo agli stessi casi, agli stesso tipo di falli, le interpretazioni sono poi molto diverse, quindi questo presta un po' il fianco alle critiche e ai malumori, al di là del fatto che il calcio debba restare al centro.
Emanuela, ti ringrazio per la domanda, ma vorrei dirti che nel lontano 2017, il giorno in cui ho chiuso la mia esperienza al microfono con la RAI, con la radio, fu invitato alla Domenica Sportiva. Gentilmente i colleghi mi vollero salutare, il giorno in cui lasciavo il lavoro. In quella puntata della trasmissione c'erano presenti Nicchi, che all'epoca era, come sapete, il coordinatore dell'AIA, e tanti altri ospiti. Si parlava appunto dell'imminente avvento del VAR. Io dissi testualmente: la registrazione è disponibile, qualcuno potrà, se vorrà, confrontare con quello che sto dicendo la realtà dei fatti. Io dissi: guardate, se pensate davvero che il VAR possa risolvere i problemi delle polemiche intorno alle decisioni arbitrali, siete completamente fuori strada, il VAR non ci riuscirà. Mi pare di poter dire che dopo tanti anni, quanti ne sono passati, 7 di quale, se non ricordo male, mi pare che purtroppo sia questo il tema. Ma davvero pensate che il calcio sia uno sport scientifico? Davvero pensate che un'immagine televisiva possa, come dire, eliminare completamente le polemiche e le discussioni intorno ad una scelta dell'arbitro, che rimane sempre una scelta? Ciascuno di noi potrà vivere in un modo, giudicare in un modo piuttosto che in un altro. Ricorderete le trasmissioni di anni molto lontani, forse voi no, siete molto giovani, ma quando Biscardi si divertiva con il movie alone il lunedì sera
nel mi ricordo, non sono così giovane,
lo ricordiamo
purtroppo.
Neanche io lo ricordiamo perfettamente,
sì. Esattamente,
allora, l'avevo in campo, esatto. Ripetevamo un mantra, Aldo Biscardi.
Vi ricorderete anche che il 10, 12, 8, 9, quanto fossero giornalisti presenti, tutti esprimono l'opinione, ma
tutti
disaccordi. Allora, io credo che sarà l'unica tecnologia che è, secondo me, ragionevole, è quella delle linee, intendo dire palla dentro, palla fuori,
quelle oggettivi, le fuorigioco,
certo. e anche su fuorigioco si potrebbe ragionare, perché il fuorigioco segnalato per un centimetro evidentemente contraddice il senso stesso della regola del fuorigioco scritta nel regolamento, ma tant'è, lo accettiamo e basta. Ma tutto il resto, tutto ciò che riguarda un contatto in qualunque punto del campo, sarà sempre soggetto ad una interpretazione, con o senza immagini.
Allora andiamo indietro nel tempo per altri motivi, perché come scrive Opta è dall'83-84 che in Serie A non c'erano 6 squadre in testa alla classifica, esatto, nei primi posti della classifica, distanti dai suoi 2 punti. C'è anche la tua Lazio, peraltro, che gioca forse il calcio migliore in questo momento della Serie A, e dunque campionato estremamente equilibrato, resterà questo equilibrio secondo le forze viste fin qui, i valori visti fin qui?
Ma io me lo auguro sinceramente, perché io credo che sia divertente per tutti, no? Avere tante squadre che competono, non dico a pari livello, ma quasi. Ricordate, molti anni fa, tantissimi anni fa, sempre guardando al passato, si parlava delle famose 7 sorelle, no? In tempi in cui c'erano tante squadre che stavano lì e si lottavano per gli stessi obiettivi. Io mi auguro che sia così anche quest'anno, che si vada avanti in questa direzione anche fino alla fine del campionato. Immaginate che bello sarebbe rivivere, per esempio, l'ultima giornata con 2 o 3 squadre,
mamma mia,
4, in lotta per lo scudetto, straordinario.
In quel caso dovrebbero giocare tutte contemporaneamente, però poi chissà che cosa faranno le TV.
Questo è un po' più complicato da ottenere, però credo che sia divertente. Ma al di là di questa considerazione un po' banale, io dico che il risultato che per il momento ci dice la classifica sanziona che cosa? Sanziona che ci sono evidentemente alcune grandi squadre, penso naturalmente all'Inter, alla Juventus, al Milan, che magari accusano qualche piccolo ritardo, non l'Inter, che naturalmente lì ha un punto da Napoli, ma certamente non è la stessa squadra dominante dell'anno passato, e ci sono altre squadre, ci metto tra queste sicuramente il Napoli di Conte, ma anche l'Atalanta, la Fiorentina, la Lazio, anche se naturalmente so perfettamente che la Lazio non è forte come le altre, che stanno dimostrando di crescere, ecco, di essere capaci di fare gioco e anche il risultato. Ma questo secondo me è bellissimo. Io ho molta fiducia nell'Atalanta quest'anno,
perché sì, è
poco considerata, che ha fatto già grandi cose in passato, ha vinto una Coppa Europea lo scorso anno, ma attenzione all'Atalanta, perché l'Atalanta è molto solida.
È vero.
Invece, guardando un po' in casa a Napoli, il Napoli primo in classifica per 7 giornate di fila, va alla terza sosta appunto da capolista, con un gioco che però non è proprio brillantissimo e che sta evidenziando diversi problemi, soprattutto in fase di proposizione. Secondo lei, ecco, cosa è ascrivibile anche quanto ha contato in questo l'assenza di Lobotka, che tornerà appunto dal primo minuto poi contro la Roma?
Ma sicuramente sono d'accordo, è un'assenza molto importante, però attenzione, io sono convinto che questo Napoli sia molto diverso, lo vedete anche voi probabilmente, da quello che vince lo scudetto con Spalletti.
Il
Napoli
sì,
dominante e spettacolare. Con Conte lo sappiamo, il Napoli non sarebbe mai potuto diventare o tornare ad essere quel Napoli di Spalletti. Conte è un altro allenatore, un allenatore che naturalmente pretende grande praticità, grande pragmatismo, per il quale il risultato conta più di qualunque altra cosa, permettetemi di dire, più tra virgolette dello spettacolo. E Napoli in qualche misura sta cambiando pelle, ha cambiato pelle, sta diventando molto, molto più contiano. La gara giocata a Milano è un esempio straordinario, perché dopo l'equilibrio del primo tempo contro l'Inter, alla fine davvero è stato equilibrato il primo tempo, nel secondo il Napoli è stato costretto a subire l'arrembaggio tra virgolette, gli attacchi dell'Inter, ma non si è mai scomposto.
Vero.
Tutto sommato non ha subito granché pericoli e soprattutto è stato ordinato, compatto, capace di affrontare un avversario che attaccava a testa bassa senza trovare soluzioni, addirittura sfiorando il gol del vantaggio e della vittoria proprio nei secondi finali. Ecco, quel Napoli del secondo tempo è molto più vicino all'idea calcistica di Conte rispetto a quello che si è visto finora. Non sarà un Napoli dominante, ma sarà un Napoli molto difficile da affrontare per tutte le squadre che lo incontreranno.
Riccardo, è sempre un grande piacere
davvero
averti con noi qui a Radio Marte. Grazie,
davvero,
e buona giornata.
Grazie.
Buon lavoro ragazzi, a presto.
Grazie davvero.
Grazie a Riccardo Cucchi.
Seguitelo, Cucchi Riccardo, Cucchi Riccardo su Twitter, X, perché scrive cose anche sulle guerre, su altre situazioni molto più importanti del calcio, molto illuminanti, devo dire.
Il designatore arbitrale dovrebbe riflettere sul fatto che il casino adesso sta succedendo per un rigore sbagliato, cosa che in genere ammorbidisce i lamenti. Il fatto invece è clamoroso e va oltre l'influenza sull'esito del match. Marotta poi ha capito che Dumfries si avvia verso l'etichetta di cascatore. Insomma, al di là di quest'ultimo commento, no, sul calciatore, però in realtà è vero, perché la polemica solitamente viene scatenata e sollevata dagli allenatori quando il rigore o la decisione sbagliata dell'arbitro
incide,
giudicata tale, va ad incidere in maniera netta,
sì,
sul risultato. In questo caso il destino ha punito Çalhanoğlu, che ha sbagliato il calcio dagli 11 metri, però la polemica continua a imperversare. Il fatto che Conte abbia dato questa forza anche in assenza di una ricaduta importante sul risultato fa riflettere.
Ha avuto maggiore eco e è stato chirurgico Antonio Conte la comunicazione,
sì,
forse anche un poco fortunato, che ti devo dire, perché è scoppiato anche, qualcuno scriveva prima, ma attenzione, è intervenuto perché a DAZN parlavano di VAR, no, era in animo di Conte,
infatti,
perché poi l'ha ripetuto alla Rai, l'ha ripetuto a Sky, l'ha ripetuto ovviamente soprattutto anche in conferenza stampa senza domanda.
28 volte, ma che significa?
Che significa? Che ormai è un
non
mantra.
Non abbiamo ancora capito, cioè non
insieme
non
a mamma fatica è il secondo mantra di Conte, ma che
sì,
significa? Punto interrogativo.
Nessuno è fesso il secondo, ma
quello forse sì, però è già stato utilizzato anche
sì,
dal presidente Laurenti, oltre che ovviamente da Totò e da tutti i napoletani. Però detto questo, sicuramente è stato sensazionale dal punto di vista comunicativo, forse anche un po' fortunato per l'eco enorme che ha avuto. Dobbiamo fermarci, tra un po' parliamo ancora di calcio con Beppe Iachini, con Marcello Altamura, per capire i pro e contro del Napoli fin qui, ma anche delle altre big in lotta con Napoli per il titolo. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati. Allora, un po' di messaggi. Un altro calcio è ancora possibile se non ci fosse il calcio scommesse, con tutto ciò che ne consegue in termini di decisioni. Forse questo anche, che ti devo dire. Pensa quando era il Toto Nero, invece, quando era clandestino. Grande Antonio Conte, domenica 3 ammonizioni non date, 3 fuorigioco non visti, Peppe Crespino di Crispano. E ancora per me, Daniele scrive, il problema sono gli uomini che rappresentano la classe arbitrale, fin quando siamo noi non avremo a che fare sempre con la malafede, eccetera eccetera. Un po' di messaggi ancora, ma anche sul calcio, ragazzi. Allora, 6 squadre in 2 punti, Napoli cosa ha più delle altre, cosa ha in meno delle altre secondo voi? Ma anche il bilancio su qui sin qui del Napoli, poi magari domani parliamo anche dei singoli. Cosa vi è piaciuto in particolare di questo Napoli di Conte in queste prime 12 giornate, diciamo 14 partite, compreso le due di Coppa Italia, e cosa vi è piaciuto di meno? 339-666-9990, ne parliamo con i prossimi ospiti. Il mister, tecnico di tante squadre, Beppe Iachini. Mister, buongiorno.
Bentornato, mister.
Buongiorno.
Grazie.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi, caro Beppe. E saluto anche il collega amico di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao, Marcello.
Ciao, Marcello.
Buongiorno a voi.
Ora il Napoli è primo, caro mister Iachini, però cosa le è piaciuto in particolare di questo Napoli di Conte? Cosa invece non le è piaciuto oppure deve migliorare la squadra? In cosa deve migliorare?
Si vede che è una squadra che ha un nuovo tecnico, a differenza di altre squadre che possono dare continuità al proprio lavoro, vedi l'Inter, l'Atalanta, altre squadre con queste prerogative. È una squadra che è all'inizio di un nuovo percorso, di un nuovo progetto, e Conte sta facendo un ottimo lavoro, un grande lavoro, quindi sta, anche perché si viene da una stagione complicata a livello tecnico, ma anche soprattutto a livello psicologico, dove tutte le certezze della vittoria dello scudetto con il campionato con lo scorso anno, insomma tanti cambi, tanta insomma confusione, tante problematiche, è chiaro che la squadra ha assorbito questa negatività e ora ribaltare tutto in pochi mesi non era assolutamente né scontato né facile. Invece il Napoli ci è riuscito, la squadra, vediamo calciatori nel rendimento come nell'anno dello scudetto, sono tornati giocatori molto importanti, giocatori che stanno riprendendo la fiducia in quello che fanno, credono in un certo tipo di lavoro che stanno svolgendo, e questo è molto importante per l'allenatore, lo staff tecnico, la società, insomma tutto e tutto l'ambiente. Si vedono poi i risultati. Antonio è stato bravissimo perché ha capito che per ridare serenità a un gruppo, ridare entusiasmo, fiducia, c'era bisogno di una grande fase di non possesso difensiva, non bisognava assolutamente prendere gol, perché poi alla fine questo avrebbe fatto sì che la squadra non dovesse poi nel corso della partita o delle partite giocare con una pressione alta sulle spalle, quindi con una preoccupazione, con ansia, e questo ha fatto sì che la squadra, la strada facendo, ha acquisito sempre più certezze, sempre più fiducia, e rivediamo giocatori insomma che stanno facendo ottime cose, quindi il Napoli è una squadra che ha dalla sua una grande possibilità di crescita, perché potrà lavorare durante la settimana non avendo le coppe, potrà lavorare in continuità e crescere con il proprio allenatore nel proseguio, ecco, del campionato, quindi ha un futuro roseo davanti sicuramente.
Marcello, l'unità di intenti tra Conte e De Laurentiis che si è manifestata anche in occasione della polemica VAR dopo Inter-Napoli ha portato grandi risultati alla squadra, una maggiore stabilità, e quanto conta secondo te anche dal punto di vista psicologico, come diceva mister Iachini, per i calciatori avere questa tranquillità, questa sinergia tra tutte le componenti della squadra, tra l'altro un De Laurentiis che ha fatto più di un passo indietro da quando è arrivato Conte?
Ma è fondamentale perché, come giustamente diceva mister Iachini, noi abbiamo visto da un anno all'altro giocatori, o meglio in pochi mesi, giocatori rigenerati tecnicamente ma anche mentalmente. Io faccio due nomi: Frank Anguissa, che l'anno scorso io ho sempre detto ha preso un anno sabbatico perché praticamente non ha giocato, e lo stesso Giovanni Di Lorenzo, che l'anno scorso era stato uno dei peggiori nella stagione nera del Napoli ed oggi è tornato sui suoi livelli di un grande terzino destro, uno dei più forti terzini destri del panorama europeo, e questo è merito di Conte. Io credo che alla fine la scelta di Conte sia stata sorretta da un presupposto, cioè se prendi Antonio Conte accetti il bene ma anche diciamo le sue sfumature più intense, cioè De Laurentiis prendendo Conte ha accettato di nominare l'allenatore frontman del Napoli e fare non uno ma due passi indietro, perché è chiaro che se tu pretendi di entrare a gamba tesa nello spogliatoio come hai fatto l'anno scorso con Conte sbatte la porta e se ne va via. Quindi ci sono stati messi dei puntini sulle i molto precise, e non mi meraviglia il fatto che il presidente non solo abbia fatto due passi indietro, ma sulla questione VAR si è allineato perfettamente.
È vero,
con la legge.
Totalmente.
Sì, sì.
Per mister Iachini abbiamo parlato prima, analizzato l'importanza della fase difensiva, dell'equilibrio ritrovato da quel punto di vista. Qualche problema insiste ancora però per la fase offensiva. È un problema relativo alla condizione di Lukaku, o Lukaku viene lasciato troppo solo con gli esterni costretti a fare troppo avanti e indietro lungo la fascia e arrivare con minore brillantezza sotto la porta avversaria?
Ma guarda, quando un allenatore arriva è chiaro che deve gettare le fondamenta, le basi, è come nella costruzione di una casa, no? Prima si fanno le fondamenta, si gettano le basi, si crea solidità per la squadra, perché poi ripetiamo, insomma, nella situazione in cui è arrivato Antonio, con un ambiente, insomma, diciamo, tra virgolette, no? Lo dico negativo, no? Perché aveva perso tutta quella allegria, quella positività, quell'entusiasmo dato dalla vittoria dello scudetto. È chiaro che devi lavorare prima sulle basi, e l'allenatore lo ha fatto. Poi strada facendo, ora sicuramente starà lavorando e avrà già lavorato anche sulla fase offensiva. È chiaro che a questo vanno aggiunte un po' il miglioramento di condizione di un calciatore come Lukaku, che è imprescindibile in tutte le squadre dove è stato, insomma è un calciatore da 20 gol a campionato. E è un calciatore che si sta bene fisicamente, diventa devastante, diventa un giocatore che ti fa giocare la squadra in appoggio, ti fa sa essere bravo sia negli spazi che dentro l'area di rigore. Quindi ora
non è preoccupato,
avendo fatto la preparazione, è normale che possa avere un periodo di difficoltà, perché i calciatori non sono macchine, è solo il campo, non il lettino dei massaggi o il lettino di quando sei infortunato che ti dà la condizione. Devi essere sul campo, devi correre, devi allenarti, devi essere in palestra, devi essere sul campo a fare la tattica, la tecnica, insomma è continuare a crescere fisicamente e migliorare. Quindi Lukaku è un calciatore fortissimo. Il Napoli ha preso un grande attaccante che ancora ovviamente deve trovare la sua miglior condizione. Sono convinto che il Napoli, come ritroverà anche lo smalto di Lukaku, crescerà anche tutta la fase offensiva.
Allora Marcello, andando oltre appunto la visione, come dire, abbastanza ovvia ma importante, che il Napoli ha stabilizzato la difesa e ha ancora qualche problemino in attacco, anche per la forma non eccezionale ancora di Lukaku, ci sono altre cose in particolare che ti sono piaciute in queste prime 14 partite, altre sulle quali ancora esprimi riserve?
Ma allora, mi è piaciuto tantissimo ovviamente la compattezza, ma anche la determinazione, perché anche quando il Napoli ha sofferto in alcune partite, ora l'Atalanta fa storia a sé, perché il Napoli secondo me è stato freddato dal gol subito preso da Lukman, e quindi la partita si è incarnata, esatto, un po' cambiata. Penso per esempio ad Empoli, ma anche allo stesso secondo tempo con l'Inter a San Siro, sì. Non ha dato mai e non dà mai l'impressione di stare per vacillare e per crollare al tappeto, cioè è un Napoli che sa benissimo incassare i colpi e quindi dà un'impressione all'avversario di grande solidità e grande saldezza mentale, e questo è proprio delle grandi squadre, così come è proprio delle grandi squadre, e questo il Napoli di Conte lo sta facendo, giocare anche con ritmi e saper giocare anche a filo di gas, quindi magari aspettando il momento buono per colpire e cercando anche di incassare i colpi dell'avversario. Questa cosa mi piace. Non mi piace la sterilità offensiva dell'attacco, al di là della questione Lukaku, che sicuramente è centrale. Io rivedrei un po' le spaziature dell'attacco, perché è chiaro che Politano, che fa il cursore tutta fascia e fa un lavoro preziosissimo ma sfiancante, può dare meno in fase offensiva, e se Kvaratskhelia gioca come purtroppo gioca, un po' lontano da Lukaku, e gioco forza che Lukaku sia abbandonato lì davanti e faccia corpo a corpo, lottando magnificamente, perché su questo non ci sono dubbi, però è chiaro che se gioca e se gli arrivano pochi palloni giocabili, la sua pericolosità scende, per cui il meccanismo offensivo del Napoli secondo me va un po' rivisto.
Mister Iachini, nel salutarla le chiedo di buongiorno, ma anche di McTominay. Quale dei due in questo momento, o per quello che hanno fatto, la sorpresa un po' di più nel rendimento? O magari nessuno dei due?
Tutti e due i calciatori stanno facendo un grande campionato, un grande inizio di campionato. Sono stati due grandi acquisti della società, ovviamente con la bravura dell'allenatore, dello staff tecnico, che ha saputo inserirli, cucirgli addosso il ruolo da leader, da protagonisti anche all'interno della squadra, di fiducia che ha trasmesso a questi ragazzi, e quindi stanno facendo veramente un grandissimo inizio di campionato. Insomma, sono due giocatori che forti, si sapeva, però è chiaro, quando arrivi che sei arrivi da pochissimi mesi, ti ambienti già così bene, questo è un segnale importante per la squadra, per tutti sono stati bravi a far sì che questi ragazzi potessero già dare il meglio, e questo insomma diventa fondamentale per la crescita della squadra, del rendimento, dei risultati. Lo vediamo poi per quella che è stata la continuità di risultati che ha avuto questa squadra all'inizio del campionato. Insomma.
È vero. Mister, un abbraccio, alla prossima.
A voi, buon lavoro.
Grazie, un caro abbraccio a Beppe Iachini. Marcello, proprio al volo, in 30 secondi, il Napoli secondo te deve o prenderà un difensore a gennaio o qualcos'altro?
Secondo me deve prenderlo, okay, perché Juan Jesus, con tutto il rispetto per Juan Jesus e Rafa Marin, secondo me non sono alternative all'altezza della coppia Rachmani Buongiorno. Detto questo, però, io credo che il mercato sarà condizionato un po' alle occasioni, tipo prestiti con diritto di riscatto, e anche alle uscite, perché è chiaro che se il Napoli cede qualche tassello, ovviamente lo deve mettere dentro, però non mi aspetto un mercato pirotecnico a gennaio.
Eh beh, in effetti, dopo quello che è successo ad agosto, sarebbe anche strano. Grazie Marcello.
Grazie davvero Marcello.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a Marcello Altamura. Oramai,
sì,
guarda,
me l'abbiamo detto. Guarda,
veramente siamo ridicoli.
Caro Soriani, detto anche il Raiz del Lazzaretto, seguite i mix,
no, perché noi lavoriamo in grande difficoltà, perché Soriani ci parla nelle cuffie,
sì,
dicendo delle cose veramente.
Tu sei filosofa, così se filosofia dovresti capirlo più di lui, di me, ma se incomincio a parlare di Hegel, di Kant in cuffia, è complicato seguirti.
Kierkegaard, Schopenhauer,
Kierkegaard,
ragazzi,
vabbè. Pubblicità, torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Tanto state vedendo cosa sta combinando Sinner, cari amici. Straordinario,
mamma, straordinario davvero.
Saluto il Cobra, che mi appella in un modo, ma tu non mi conosci, non puoi sapere come sono fatto, non mi interessa neanche farti sapere come sono fatto, caro Cobra, perché insomma mi dici che sono Don Matteo detto il moscio. Vabbè, se potevi essere ironico, non te lo sei stato.
Non è affatto molto.
Vito da Roccaraino la scrive: io credo che lo sfogo di Conte sul VAR sia sintomatico del fatto che lui ha pesato la squadra dopo questo miniciclo e ha capito che se la può giocare davvero per lo scudetto già quest'anno, perché solo lui conosce davvero i margini di miglioramento di questa squadra. Le sue parole nel post partita sono state ruggito di un leone che vuole avvisare i suoi rivali. Può essere, sicuramente se la gioca a 360 gradi Antonio Conte la sua sfida quando scende in campo, in questo caso per allenare il Napoli. E a questo proposito siamo molto felici di avere con noi qui a Radio Marte, a proposito delle sei squadre in due punti, Napoli, Inter, Atalanta, eccetera eccetera, ne parliamo con grande ex calciatore, è stato regista del Verona, Firenze, anche della Nazionale, ma anche apprezzatissimo opinionista Rai, Antonio Di Gennaro. Antonio, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi, caro Antonio. Allora, sei squadre in due punti, equilibrio mai visto. Ti chiedo subito, non di chi è la favorita, ma insomma chi è più avanti rispetto alle altre, e se Lazio e Fiorentina possono durare, possono reggere.
Beh, Inter, Napoli e Atalanta le vedo ovviamente. Juventus è in fase di ricostruzione. Gli mancano anche dei giocatori, diciamo, che devono sia come tra infortuni anche come rendimento. Lazio e Fiorentina possono durare se sono spensierati, se non pensano ovviamente di essere arrivati lì così per caso, perché hanno due identità ben precise, però sono ancora un po', diciamo, dal punto di vista dell'organico, anche visto anche come sarà il loro campionato con le coppe e quant'altro, sono un pochino dietro, però possono essere sicuramente delle mille vaganti. Vedo Inter, Napoli, Atalanta un tantino, diciamo, avvantaggiate. Poi Sappiamo che Napoli non c'ha le coppe, quindi è un vantaggio c'è. Bisogna capire febbraio-marzo, che sono i mesi fondamentali, che poi inizieranno appunto le coppe europee, e vedere se il Milan può rientrare, anche se dal punto di vista degli equilibri difensivi ha una partita da recuperare con un Bologna che si è ripreso molto bene, e quindi se rientra nel giro il Milan, però deve camminare, come dire, bisogna pedalare forte, e è abbastanza indietro, vista anche i gol che prende il Milan, in effetti ha questa situazione di equilibri difensivi che ovviamente non fa bene alla squadra. Poi ho visto anche dei giocatori abbastanza deconcentrati e forse non ancora dentro come magari si potesse pensare.
Ecco, ma sei convinto che la Juventus sia in ricostruzione? Io non mi fido, ma non perché non sia vero che sia in ricostruzione, perché è abbastanza evidente, però in battuta che può migliorare, che magari prende i giocatori a gennaio.
Ma bisogna vedere, perché le spese sono state importanti, c'è anche un bilancio ovviamente da ripianare, ma quelle ovviamente c'è la ricapitalizzazione che può far sì che questa squadra possa andare avanti. Gli manca un attaccante, perché non so se Milik possa tornare quello di prima, che infortunio ha avuto abbastanza grave, perché ha soltanto Vlahovic. Sì, poi magari può giocare Weah, Nico Gonzalez, finto 9, però sono situazioni che poi vai a vedere in partite che contano, oppure anche nella Coppa diventa poi difficile. Quindi credo a gennaio sì, anche per quanto riguarda il difensore centrale, perché Bremer non a caso è uscito lui, e la Juve ha preso dei gol, poi si è riassestata perché ha capito che ovviamente magari il gioco non deve essere, insomma, deve basare molto sulla fase difensiva senza Bremer, che è un giocatore molto importante. Quindi qualcosina faranno, ma soprattutto devono entrare in forma, e quelli che hanno speso in maniera esponenziale, parlo di Douglas Luiz, di Koopmeiners, anche di Gonzalez, che ovviamente soffre ancora di questi infortuni, dove a Firenze non è stato decisivo, anche per la cifra importante che la Fiorentina ha speso per lui.
Gonzalez, sì. No, sentivamo un poco male, per cui Gonzalez ti riferivi, giusto, sicuramente.
Dico Gonzalez, sì, certo. Le spese ci sono state, poi, ripeto, giovani interessanti, io sono d'accordo con Thiago Motta, di Savona, di questi giocatori che meno male che possano venire fuori i nostri giovani, vedo anche Comusso della Fiorentina, due nazionale, anche perché Comusso è proprio il difensore, sottolineo il difensore, cosa che oggi in Italia
vero, marcatore, come Buongiorno, no Antonio, in qualche modo.
No, devono pensare soltanto a impostare, costruzione da dietro. Difensore deve marcare, come il portiere deve essere bravo con i piedi, per l'amor di cielo. Ma se non para, ecco. Quindi sono felice per questo, perché vuol dire che i nostri giovani anche nelle squadre importanti vengono considerati, cosa che a volte per un'eccessiva diciamo presenza di stranieri, non è che io ce l'ho con gli stranieri, però devo dire che ne arrivano sempre tanti ogni anno, e non sono così, diciamo, a parte una percentuale minima, così migliori del nostro prodotto. Quindi in questo speriamo che possiamo migliorare anche così.
A livello di gioco, Antonio, quale squadra l'ha colpita di più? Ovviamente considerando che Atalanta ed Inter hanno un progetto già strutturato che va avanti da tempo, il Napoli è una squadra in ricostruzione, come ama dire lo stesso Conte, con il cartello attaccato addosso, lavori in corso. E quale squadra, secondo lei, tra le prime sei, ovviamente, ha ulteriori margini di miglioramento?
Ma il Napoli può migliorare tanto, deve migliorare, anche perché insomma un po' si nascondono, ma conoscendo Conte, giustamente l'ambizione che hanno è puntano a vincere il campionato non avendo le coppe, però è normale che mantengono un profilo basso perché il lavoro è ancora da fare tanto. L'Atalanta e l'Inter ormai collaudati, devo dire che la Lazio mi ha impressionato come gioco, come risultati, come mentalità. Ho visto un certo Pedro, un 37enne che anche quello non è che sia fisicamente portato, perché adesso oggi si va tutti su un discorso fisico, invece poi la tecnica, la qualità, la capacità di essere un giocatore come lui ha fatto la differenza. 37 anni, sempre migliore in campo, quindi un motivo c'è che poi si diverte, e quando si diverte la squadra poi i risultati vengono. Quindi Baroni mi ha impressionato molto, anche lui è arrivato con molto scetticismo, e poi devo dire che Palladino alla Fiorentina, dopo l'inizio così è stato molto bravo a lavorare nella testa dei calciatori e soprattutto a cambiare, e a volte i allenatori sono integralisti, non vogliono, come ha fatto Conte quest'anno, quindi vuol dire che gli allenatori devono valutare anche i giocatori. E Palladino al secondo tempo con la Lazio fece il 4-2-3-1 e la squadra da lì è ripartita in modo incredibile, quindi si gioca il posto in Europa, anche quello importante. Quindi questi due. Il Milan, devo dire, è un po' deluso, ma perché anche lì a livello società, tecnico, giocatori, sicuramente quegli episodi non hanno giovato. Però è una squadra forte, secondo me, ha dei giocatori forti, e bisognerà capire, appunto, nella partita di che con il Bologna di recupero, se dovesse vincere, magari è ancora un po' lontana, ma potrebbe rientrare, sempre che mantenga questo equilibrio, questa continuità, soprattutto nel non prendere gol. È inutile, poi si può discutere di tutto, si gioca bene, costruzione al basso, possesso palla, quello là, ok. Poi se una squadra prende tanti gol, chi vince i campionati è sempre la difesa che prende meno gol.
Questo è poco. Nel salutarti e ringraziarti davvero per questo collegamento, giusto un flash su Lukaku, bisogna essere preoccupati o sarà naturale un suo miglioramento?
Ma io mi aspettavo fosse già, non dico al top, ma perché dopo le soste, di solito il lavoro, anche lui è da grande professionista, è rimasto per lavorare, per trovare quella condizione, ma hanno un rapporto talmente forte con l'allenatore, Lukaku l'allenatore, quindi è normale che, anche perché gli altri due attaccanti, beh, Raspadori è atipico, può giocare anche esterno, lo stesso Simeone ha le caratteristiche totalmente diverse per come gioca il Napoli, anche perché quest'anno era un giocatore che di levatura internazionale, che è McTominay, a parte Neres, ma McTominay è quel giocatore che veramente ti può spostare gli equilibri nello schieramento tattico che giustamente molto abilmente Conte ha fatto, quindi Lukaku deve diventare fondamentale, ma non giocare solo di sponda, ma tornare quello che è veramente il carro armato che trainava un po' tutta la squadra. Ovviamente Napoli viene da degli anni con Osimhen, che in questo caso sei più giovane di lui, però con caratteristiche diverse, era quello che faceva giocare bene la squadra, finalizzava, anche un leader. Quindi Lukaku, se ritrova la condizione, il Napoli, ecco, il discorso del miglioramento, dicevo prima, sicuramente ne sarà giovamente.
Antonio, grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
Grazie davvero.
Grazie, Antonio Di Gennaro. Allora, DAZN aveva promesso che avrebbe pubblicato le dichiarazioni di Conte a bordo campo live, su quello che dice Conte dopo il rigore assegnato appunto all'Inter. Ascoltiamo dal profilo Twitter X di DAZN, esatto. No, ascoltiamo. Gigi, mi dai l'ok dal banco, ecco. Aspettate. E non parte, arriva, un attimo solo, arriva. Prima o poi arriverà questo.
Intanto è arrivato un messaggio in tua difesa. Una persona educata, preparata e seria, una gran persona per bene. Devo dire che non posso che essere d'accordo, conoscendoti personalmente.
No, vabbè, ma comunque sì, chiariti con l'amico che scherzava. Del resto, tramite WhatsApp, vi è capitato anche voi con gli amici, talvolta il tono non viene compreso bene, forse io non l'ho compreso. Comunque Conte dice: ma davvero stiamo scherzando? Vediamo se riesco a recuperarlo perché si è bloccato tutto. Vediamo un po' se parte.
Proviamo a vedere.
No, non parte. Volevo farlo. Cominciamo altri messaggi. Nel frattempo, se riusciamo a recuperarlo entro un minuto.
Infatti, adesso andiamo. Perché allora io credo che bisognerebbe, Antonio da Napoli, cambiare il protocollo. VAR anche le regole sulla valutazione degli arbitri, visto che formano una squadra.
Ma state scherzando. State scherzando. L'episodio tanto discusso arriva.
È servizio di DAZN. Ascoltiamo. Vai.
Ascoltiamo.
Ecco qua. C'è il contrasto Lobot-Gabarella. Poi il non fallo di Anghissà su Dumfries, facendo vedere DAZN in queste riprese dal basso, e poi c'è da bordo campo il commento di Antonio Conte che dice: ma stiamo scherzando, le mani giunte, e il collega che ha fatto la lettura della bianca.
Ma state scherzando.
Eh sì, così dice Conte, ripresa da sonno, ovviamente non si sente la voce, ma si capisce chiaramente il labiale, doppiato in questo caso dal giornalista di DAZN. Insomma, questo è, già aveva capito tutto Antonio Conte, devo dire che in tempo reale era assolutamente non rigore, perché proprio la classica situazione in cui un giocatore, il difendente, come dicono quelli bravi, prende posizione, no, con l'ancata, esatto. È chiaro che per fare l'ancata alzi il piede, no? Poi dal primo replay sembrava a rigore per il contatto, poi invece si è visto che appunto facendo l'ancata ha sfiorato, sì, l'ha toccato, però ragazzi, il calcio
è gioco. Se fosse stabilito, decretato rigore per ogni contatto di questa entità, credo che si procederebbe.
A me già altri, pure Empoli-Napoli, pure altri, non è solo rigorissimo, per la Fiorentina-Milan non sono rigori, che appartengono a un altro tipo di impostazione di calcio, però devo dire questo è proprio clamorosamente un contatto non punibile. Vabbè, dobbiamo andare via, arrivano Gigio Rosa e Timo Suarez con Sulemani, e stasera invece Francesco Marciano 2021 con Marte Sport Live. Grazie a Emanuela Castelli, domani ancora insieme, eh?
Non lo dire con questa veramente di sopportazione quasi metafisica, quasi un trasfigurato, Dario, dopo le tre giornate con me. Grazie a Dario Sarnataro ovviamente, grazie a Gigi Soriano in regia. Vi lasciamo a Sulemani.
Auguri Diego.
Marte Sport Live.